Saluto voi tutti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha invitati alla sua tavola per poterci cibare. Possano i nostri cuori essere aperti, sapendo che Egli è presente, che Egli passa in mezzo a noi, che apre le nostre orecchie e i nostri occhi per ricevere ciò che Egli ci offre. Prima che il fratello Borg ci legga una parola, cantiamo due inni da questo piccolo innario. L'inno numero 21, Rocca di salvezza fenduta per me. Come secondo inno cantiamo il numero 17. Gesù mi attira alla croce.
Thank you.
Anch'io saluto voi tutti questa mattina nel nome del Signore e vi auguro le benedizioni di Dio. Io sono riconoscente a Dio con tutto il mio cuore per la sua grazia che Egli ci ha dato, che possiamo riconoscere il giorno e il messaggio, non solo riconoscerlo, ma anche crederlo, perché il Signore ce l'ha rivelato. Possa il Signore avere la sua via anche questa mattina in mezzo a noi e possa Egli raggiungere tutti i nostri cuori e benedirci e darci quello che Egli ci ha promesso. Prima che preghiamo insieme, leggo una parola dal Libro degli Atti, una parola molto conosciuta. Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal verso 24. Qui è scritto: all'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, Tu sei il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Lode e ringraziamento. La Chiesa al principio a Gerusalemme, è così che abbiamo letto, essi alzarono all'unisono la voce a Dio. Lode e ringraziamento. Non un'unione che un uomo possa creare, ma un'unità operata dallo Spirito Santo. Possa lo Spirito Santo questa mattina farci essere concordi per elevare all'unisono le nostre voci a Dio e pregare: Signore, Tu sei il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Lode e ringraziamento. Così è. Egli ha creato tutte le cose. Egli tiene tutte le cose nelle sue mani. Continuiamo con il verso 29. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Amen. Non è questa anche la nostra preghiera? Che Egli dia forza al nostro fratello questa mattina affinché con franchezza possa predicarci la santa parola di Dio. Stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. Non è questo il nostro desiderio? Non è questa la nostra preghiera stamattina? Non è pure la promessa del nostro Signore? Stendendo la tua mano per guarire. Noi siamo un popolo bisognoso. Abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore anche questa mattina. E il Signore è presente. Noi lo crediamo perché è scritto. E noi crediamo la scrittura. Tutto ciò che il Signore ha promesso, questo Egli lo fa, anche questa mattina. Ed ora la risposta. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E furono tutti. Qui è scritto tutti. E furono tutti, fratelli e sorelle, e loro tutti furono riempiti con lo Spirito Santo. E annunziavano la parola di Dio con franchezza, senza alcun timore, senza paura, ma per mezzo dello Spirito Santo nella sua potenza. Non vogliamo sperimentare questo? Questo è stato al principio e noi viviamo adesso alla fine. E la fine deve essere esattamente come è stato l'inizio. Noi siamo radunati qui questa mattina, quale popolo di Dio. Alziamoci in piedi ed eleviamo le nostre voci a Dio, all'unisono, chiedendo la sua benedizione. Benedetto Padre Celeste, noi eleviamo all'unisono la nostra voce a te e ti ringraziamo. Tu sei il Signore, nostro Dio. Tu hai creato i cieli e la terra e il mare e tutto quello che è in essi, le cose visibili e quelle invisibili. Tu hai creato ogni cosa e per questo ti ringraziamo e glorifichiamo il tuo nome. Ed insieme ti chiediamo questa mattina, scuoti i nostri cuori, scuoti questo luogo, scendi in mezzo a noi per mezzo del tuo Santo Spirito e fa quello che tu hai preparato per noi questa mattina. Stendi il tuo braccio per guarire e fa che accadano segni e prodigi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, per la gloria del tuo nome. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo per quello che tu farai questa mattina in mezzo a noi. Signore, noi tutti abbiamo bisogno di te, siamo bisognosi. Signore, se ci sono malattie, per favore guarisci. Se ci sono dei legami, per favore libera. E se ci sono delle persone perdute in mezzo a noi, Signore, salvale, che tu possa arrivare al tuo scopo questa mattina con noi tutti. Io te lo chiedo nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Cosa dovrei dire? In me c'è il desiderio molto forte e grande. Signore, dammi il giorno in cui possa predicare la parola nella Chiesa finché tutti siano riempiti con lo Spirito Santo. Noi l'abbiamo ascoltato, tutta l'assemblea, tutta la Chiesa fu riempita con lo Spirito Santo e poi accadde. Voi appartenete a ciò, non solo il predicatore, l'intera Chiesa deve essere riempita con lo Spirito Santo. Dio ce lo darà per mezzo della sua grazia. Il fratello Smith ha detto che ci sono dei bambini che devono essere consacrati. Per favore venite qui di fronte e noi cantiamo come ieri sera il meraviglioso inno "Noi veniamo dall'est e dall'ovest", coro numero uno. Noi veniamo dal nord e dal sud per sedere alla tavola. Noi facciamo parte di ciò. Noi facciamo parte di ciò. Per favore, i fratelli con i bambini stanno arrivando. Magari ci alziamo in piedi e cantiamo il coro. Amen. Sii consacrato a Dio per il tempo e l'eternità. Benedetta sia l'intera famiglia nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.
Alleluia. Amen. Amen. Dio vi benedica. Ora chiediamo al fratello Gilbert di venire. Fratello Gilbert. Sì, sì. Sì, amen. Fratello Gilbert.
Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant.
Nostro Padre Celeste, Dio Onnipotente, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Come è scritto nella Bibbia, ti portavano i bambini affinché tu li toccassi. Signore, qui c'è mio fratello e mia sorella che portano il loro bambino affinché tu lo possa benedire. Signore, benedici questo bambino e che ti sia consacrato per il tempo e l'eternità. Signore, noi ti offriamo ciò che tu ci doni. Signore, metti la tua mano su questa famiglia, che tu possa benedirla con la benedizione del Dio Onnipotente, che tu dia la saggezza ai genitori per crescere il bambino nel timore del tuo nome. Lodato ed esaltato sia il tuo santo nome, poiché noi ti abbiamo pregato nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Sii consacrato a Dio per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Non è egli meraviglioso? Amen, amen. Potete sedervi. Anche oggi diamo il benvenuto a voi tutti che siete venuti da vicino e da lontano, da tutta l'Europa e da altri paesi. Noi abbiamo saluti via telefono dal Gabon, dall'Uganda, da Mosca, da Karaganda, da Ottawa, Canada. Abbiamo ricevuto pure delle email dalla Germania, molto bello. Poi da Lukram, dal Myanmar, Burma. Poi abbiamo saluti ancora una volta da Mosca. Saluti dalla Costa d'Avorio, saluti da Lione, saluti dalla Polonia, ancora una volta saluti da Lione, saluti da La Paz, Bolivia. Ieri sera per la prima volta loro erano collegati. Il fratello Bautista era con me nelle riunioni che abbiamo avuto proprio ora nella città di Asunción. Egli mi ha tradotto dall'inglese nella lingua spagnola. Ieri sera non ve ne ho parlato, ma è stato realmente potente. Probabilmente è accaduto per la prima volta che la riunione mi veniva interrotta e le persone si alzavano in piedi, alzavano le mani e lodavano Dio per la parola che ascoltavano. E poi si sedevano di nuovo e continuavano. Alcuni si alzavano di nuovo e spontaneamente lodavano il Signore. È stato semplicemente potente. E l'esperienza più meravigliosa è stata quando alla fine della predicazione ho chiamato i giovani per consacrare la loro vita al Signore. Poi realmente più di 100 giovani si sono alzati e hanno alzato le mani e hanno consacrato la loro vita al Signore. Si può dire che è stata realmente una vittoria per la verità. Anche le altre riunioni, sia ad Arequipa in particolare, dove sono stato per la prima volta, la parola del Signore è stata ricevuta e le persone sono venute a conoscenza con quello che Dio ha fatto dopo la dipartita del fratello Branham. Noi tutti sappiamo che dopo il ministero di Giovanni il Battista c'è stata una continuazione e dopo il ministero del nostro Signore c'è stata pure una continuazione. E dopo che Pietro, Giacomo e Giovanni misero in atto il loro ministero, c'è stato un Paolo. E dopo che Paolo ha terminato il suo ministero, c'è stato Giovanni sull'isola di Patmo per ricevere la rivelazione finale. Persino fin dai giorni della Riforma c'è stato un risveglio dopo l'altro. E c'è stata una continuazione. E dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata pure una continuazione. Quando tutta l'Europa era un cumulo di rovine e fu fatta la risoluzione che Israele aveva il diritto di avere una patria, di diventare una nazione. E poi il fratello Branham ha detto che lo stesso giorno in cui questa risoluzione nel maggio 1946 fu fatta, è stato a Los Angeles, nella costa ovest, l'angelo del Signore venne al fratello Branham e lo incaricò di portare il messaggio e in primo luogo che avrebbe ricevuto il dono di guarigione divina per attirare l'attenzione delle persone a quello che Dio in questo tempo ha da dirci. Poi abbiamo qui, riguardo a ieri sera, abbiamo il rapporto che complessivamente 796 computer erano collegati su tutta la terra. Qui tutte le nazioni vengono elencate e quanti erano collegati. E a queste nazioni appartiene il Marocco. E tutte queste nazioni vengono elencate, che si uniscono per ascoltare la parola di Dio da un'estremità all'altra della terra. Qui 55 nazioni vengono elencate. Complessivamente erano esattamente 88 nazioni che erano collegate in un primo momento per ascoltare la chiara e rivelata e promessa parola per questo tempo. Noi siamo semplicemente riconoscenti e ancora una volta riconoscenti per l'opportunità e anche per l'attrezzatura, tecnica che Dio ci dà in questo tempo. Che non possiamo soltanto volare per raggiungere e visitare diverse nazioni, ma qualche volta possiamo rimanere a casa e tuttavia tutte le nazioni possono essere raggiunte con il messaggio divino. C'è un annuncio da fare Se Dio fa grazia, farò ancora un viaggio. Ora, iniziando da mercoledì, e in 12 giorni ritornerò, e questa volta andrò nell'estremo oriente, dalle Filippine fino ad Hong Kong, per portare la parola dell'ora, la parola di verità. E poi ci sarebbe un annuncio da fare, che il venerdì santo, il 22 aprile, saremo a Böblingen è vicino a Stoccarda. Sabato 23 aprile, Dio volendo, saremo a Salisburgo, e domenica 24 aprile a Zurigo. E se Dio fa grazia, dopo il nostro viaggio in Israele, che sarà dal 2 al 13 maggio, il fine settimana successivo, dopo molti anni, avremo una o due riunioni in Polonia, non lontano dal confine cecoslovacco. Noi siamo stati invitati. Come ho già detto, siamo riconoscenti al Signore, riconoscenti che Egli ha aperto i nostri occhi, che si rivela Egli stesso e che rivela la sua santa parola. Quando il fratello Alfred Borg ci ha letto la parola di introduzione, e questo nella giusta maniera, fratelli, Anita ed Alfred Borg sono tra i primi che erano presenti quando ho tradotto il primo sermone del fratello Branham dall'inglese al tedesco nel dicembre 1959 a Ratastrasse 325. Egli era presente. Io non lo dimentico, a dispetto della mia memoria debole. Dio ha avuto fratelli e sorelle sin dall'inizio, ai quali ha potuto aprire l'intendimento per la Scrittura. Che sono rimasti fermi in tutte le prove che sono venute lungo la via. Dio benedica voi tutti che avete parte in ciò sin dall'inizio. Dio benedica tutti coloro che nel corso del tempo sono stati pure aggiunti. E noi semplicemente chiediamo, nelle varie lingue, per favore siate pazienti con noi. Noi ringraziamo Dio per i traduttori. E per quanto io sappia, tutti sono soddisfatti delle traduzioni. In francese, in spagnolo, in russo, in tutte le varie lingue che vengono tradotte. E i nostri fratelli hanno trovato grazia al cospetto di Dio, che sono nel medesimo spirito, facendo fedelmente la traduzione. Poi si dovrebbe pure dire che già più di 5.000 copie in tutte le diverse lingue ogni mese noi le mandiamo in tutto il mondo, in tutte queste nazioni. Non solo 796 computer erano collegati, ma più di 5.000 copie vengono inviate ogni mese in tutto il mondo. E anche per questo siamo riconoscenti a Dio, che si è preso cura di ogni cosa. E fino ad ora non abbiamo mai menzionato il denaro. Questo è stato il mio voto, questo è stato il mio patto con Dio quando sono ritornato nel 1966, e sapevo che adesso il messaggio doveva essere portato in tutto il mondo. Io dissi al Signore alcune cose, specialmente tre cose, e una di queste tre cose era: caro Signore, prenditi cura della tua opera affinché io non menzioni affatto il denaro. Ed è così che è accaduto in tutti questi anni. Io sono riconoscente a Dio. C'è stato sempre a sufficienza ed è rimasto persino del denaro. Così ora possiamo aiutare tutti i fratelli intorno al mondo. Noi possiamo aiutarli. Loro possono comprare tutta l'attrezzatura che è necessaria per unirsi a noi online e ascoltare in diretta. È stato guidato da Dio in questa maniera, senza che io facessi nulla. Dunque, ieri sera abbiamo ascoltato in merito all'amore. E tutti noi sappiamo ciò che Paolo ha scritto in 1 Corinzi capitolo 13. E non è stata una coincidenza che il signor Ludwig Schneider, nella sua ultima edizione della rivista in Israele, ha scritto in merito all'amore. E anche noi lo scorso venerdì abbiamo ascoltato in merito all'amore. Permettetemi che legga qualcosa di ciò che Ludwig Schneider, un uomo famoso a Gerusalemme, che è conosciuto a livello internazionale, a livello politico, nell'economia e anche nella religione. Purtroppo egli non conosce ancora il piano di salvezza, ma quello che non è ancora può tuttavia venire. Qui egli scrive questo: il dovere senza l'amore affligge, la responsabilità senza l'amore rende arroganti, il diritto senza l'amore rende duri, la verità senza l'amore rende critici, un'educazione senza l'amore rende ribelli, un'intelligenza senza l'amore rende orgogliosi, un'amicizia senza l'amore rende ipocriti, l'ordine senza l'amore rende presuntuosi, l'istruzione senza l'amore è immaginaria, il potere senza l'amore rende violenti, l'onore senza l'amore rende arroganti, avere proprietà senza l'amore rende tirchi, la fede senza l'amore rende fanatici, ma non amare niente e nessuno è l'inferno sulla terra. Non amare niente e nessuno è l'inferno sulla terra. Poi, in questo scritto che ci è stato letto durante un matrimonio, una vita senza l'amore è inutile. Il dovere senza l'amore affligge. La responsabilità senza l'amore rende incuranti. La giustizia senza l'amore rende duri. Un'intelligenza senza l'amore rende orgogliosi. Un'amicizia senza l'amore rende ipocriti. L'ordine senza l'amore rende meschini. L'onore senza l'amore rende presuntuosi. Avere proprietà senza l'amore rende tirchi. La fede senza l'amore rende fanatici. La sapienza senza l'amore rende superbi. La verità senza l'amore rende prepotenti. La devozione senza l'amore rende egoistici. E poi viene di nuovo il nocciolo della dichiarazione. Una vita senza l'amore rende empi. Una vita senza l'amore non è degna di essere vissuta. Fratelli e sorelle, noi abbiamo ascoltato del continuo. Ogni cosa cesserà. Il dono di profezia, tutti i doni, ogni cosa terminerà nel compimento. Ma l'amore, l'amore di Dio, che è stato manifestato sulla croce del Calvario, perché Dio ha così tanto amato il mondo, questo amore di Dio è stato sparso in tutti i redenti per mezzo dello Spirito Santo. E dunque, ora non si tratta soltanto di avere l'insegnamento, di avere la conoscenza, ma che ogni cosa sia avvolta nell'amore divino, ma sempre nella parola, l'amore verso la parola. Perciò sta scritto: poiché non hanno aperto il cuore all'amore per la verità, perciò Dio manda loro efficacia d'errore. Dunque, l'amore verso Dio è l'amore per la verità. E la verità è e rimane la parola di Dio. Il pensiero successivo, fratelli e sorelle, che siete radunati qui e tutti coloro che ascoltano, è questo: che l'amore unisce e che Dio, secondo Efesini 4, in particolare dal verso 11, ha posto i ministeri nella Chiesa per l'edificazione, affinché ogni cosa sia edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. E questa edificazione deve aver luogo, e noi leggiamo la parola come ci è stata lasciata, e poi leggeremo pure quello che fanno coloro che non sono stati stabiliti da Dio. Qui sta scritto in Efesini capitolo 4 dal verso 12. Efesini capitolo 4 verso 12. Magari leggiamo anche il verso 11. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Perché cosa? È scritto nel verso successivo: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, Pietro non avrebbe potuto predicare con potenza senza che l'intera Chiesa fosse stata riempita con lo Spirito Santo, senza che ci fosse stata una Pentecoste e che il Signore fosse venuto nella schiera redenta dando l'equipaggiamento con la potenza dall'alto. Dunque, tutta la Chiesa è inclusa nel ministero che deve essere messo in atto per il perfezionamento. Non per un uomo solo, bensì per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. E poi viene il verso 13: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. una crescita spirituale vuole il Signore nella sua Chiesa, nella vostra e nella mia vita. Egli vuole vederla. Che noi tutti giungiamo all'unità della fede e della conoscenza. Del continuo, tristemente, deve essere detto che la Chiesa, sì, la Chiesa chiamata fuori, in questo tempo va in così tante direzioni diverse. Con Dio c'è soltanto una direzione ed è quella secondo la sua preziosa e santa parola. Laddove egli stesso può parlare, laddove la sua parola è rivelata per mezzo dello Spirito Santo, laddove non c'è alcuna interpretazione. E poi nel verso 14 l'ammonizione, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. No, nella Chiesa del Signore non c'è posto per alcuna falsa dottrina, per nessun inganno o frode, ma l'accesso nel piano di salvezza di Dio, l'accesso nella santa ed eterna parola di Dio. Poi nel verso 15, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Verso 16, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante, non per mezzo di un profeta, non tramite un uomo di Dio, ma per mezzo di Lui il Redentore, il capo della Chiesa, ogni membro che appartiene al suo corpo è ben connesso e unito insieme. Leggiamolo di nuovo, verso 16. Dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, entrambi, alleluia, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, non tramite alcune giunture, bensì mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, producendo la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. È così potente. E noi crediamo che questo accade ora. Non solo la chiamata fuori, ma la preparazione e la restaurazione. E come ho detto brevemente ieri sera, quando le dichiarazioni del fratello Branham vengono interpretate in vari modi, allora noi stessi ci facciamo la domanda: perché non le riportano nella scrittura? Allora non c'è più bisogno di alcuna interpretazione. Poi abbiamo la risposta nella sacra scrittura. È giusto come il nostro caro fratello mi ha detto ieri sera, egli ha espresso il pensiero in merito ai discepoli di Berea. Loro investigavano le scritture per vedere se le cose stavano così. È realmente il nostro dovere, il nostro sacro dovere, di investigare la sacra scrittura per confrontare se quello che viene insegnato quello che viene fatto con le dichiarazioni del fratello Branham, se questo può essere trovato nella Sacra Scrittura. Se è scritto qui, e qui veniamo al pensiero veramente serio, veniamo alla domanda seria, se degli uomini, come è scritto qui, ingannano deliberatamente. Paolo ha detto in Romani capitolo 16, alla fine della sua epistola, egli l'ha scritto alla Chiesa, ce l'ha mostrato a noi tutti. Romani capitolo 16, qui l'uomo di Dio scrive nei versi 17 e 18, in Romani 16. Ora io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. E ritiratevi da loro. Voi tutti lo sapete. Paolo era condotto dallo Spirito Santo. Egli scrisse ciò che è valido per ogni tempo e a cui in ogni tempo dobbiamo prestare attenzione. Non solo in quel tempo, ma fino alla fine noi dobbiamo farlo. Quello che fu scritto in quel tempo l'abbiamo davanti ai nostri occhi e sappiamo che ogni cosa si ripete. Nel verso 18, costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici. Cari, voi tutti sapete che io non sono qui per giudicare, ma la parola di Dio proferisce la sentenza. E lasciate che si dica ancora una volta, tutti i ministeri che sono stabiliti da Dio servono per l'edificazione del corpo di Gesù Cristo. Non c'è alcuna divisione, nessuna divisione tramite un ministero che Dio ha posto nella Chiesa. Ogni ministero che Egli dà serve per l'edificazione della Chiesa, finché tutti siano arrivati all'unità della fede e della conoscenza. Ed io sono convinto che alla fine del giorno della salvezza non tutte le varie interpretazioni che prendono il loro corso, ma la parola di Dio non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata per coloro che l'ascoltano, che la credono e a cui viene rivelata. Ieri sera ho letto alcune citazioni. Permettetemi di leggere due o tre dichiarazioni dal sermone Riconoscete il giorno e il suo messaggio. Vi dico, per enfatizzare, in futuro non tratteremo tutti i problemi che vi sono ovunque, ma indicheremo ciò che è scritto. Matteo, capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Ed è esattamente nella stessa maniera con Apocalisse 19, verso 7. E la sua sposa si è preparata. Lasciamo ogni cosa a destra e a sinistra e andiamo avanti per fede, essendo di un solo cuore e di una sola anima, uniti a Dio, uniti gli uni gli altri, uniti con quello che è scritto. A pagina 8 il fratello Branham dice qui: il giorno di Pentecoste i messaggeri della prima ora vennero sulla scena con la parola, con il Vangelo, con la verità, e seguì l'epoca oscura in cui era impedito. Nel mezzo del giorno Lutero, Wesley e gli altri vennero sulla scena, e infine ci deve essere un messaggio al tempo della sera tramite il quale noi riceveremo le stesse cose come quelli al principio. Un messaggio al tempo della sera nel quale noi riceviamo le stesse cose come quelli al principio. Il messaggio al tempo della sera restaurerà tutte le cose e le porterà indietro nella condizione originale. Di cosa si tratta oggi? Non in merito a cose a destra e a sinistra, tuoni e via dicendo. Si tratta della Chiesa, che possiamo ritornare al principio, e nell'insegnamento siamo già stati riportati al principio. Questo tutti noi possiamo confermarlo. Quel che viene insegnato oggi è in accordo al 100% con quello che è stato insegnato al principio. Noi non abbiamo bisogno di porre un altro fondamento. Il fondamento è stato posto, e Gesù Cristo è e rimane il fondamento sul quale la Chiesa è fondata e edificata. Ma ora si deve arrivare al punto che il Signore, con la sua potenza, possa essere manifestato in mezzo a noi. E al riguardo deve essere detto che le due cose sono scritte: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E nella stessa maniera è scritto: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti abita nei vostri corpi mortali, allora vi vivificherà. Si deve arrivare al punto che il Signore operi nella sua sposa in modo soprannaturale. E qui il fratello Branham dice: egli vide la sposa in una veduta anticipata. In primo luogo egli la vide perfetta, e poi venne la seconda parte, dove egli usa persino la parola volgare. Ecco come la sposa appare. Appare in modo terribile ed è uscita dal passo. E poi egli la vide di nuovo, ed ecco che lei era di nuovo al passo. Ed ogni cosa alla fine era come prima. Voi potete leggere in questo sermone, serie 1, a pagina 8 e 9. E poi vediamo qui come il fratello Branham continua. Poi egli mi disse: la sposa viene ancora una volta in una veduta anticipata. E poi è venuta la sposa. Lei sembrava esattamente come la prima che era passata all'inizio. E poi il fratello Branham dice: il mio cuore saltava di gioia, perché sapevo che ci sarebbe stata una sposa che sarebbe stata vestita nella stessa maniera come quella all'inizio. Lei deve essere chiamata fuori. È di questo che si tratta adesso. Lei deve essere chiamata fuori. Alla fine lei apparirà proprio come era all'inizio. Ed ora il fratello Branham dice a pagina 10, egli fa il paragone con l'albero, con la vite ed i tralci. Se questo albero porterà un altro ramo, allora sarà come il frutto originale. Porterà lo stesso frutto. Proprio alla fine ci deve essere una restaurazione di tutte le cose. Una restaurazione deve aver luogo. Le luci della sera per illuminare ogni cosa e metterle a posto. Dov'è l'amen? Dov'è l'amen? Voi non avete bisogno di alzarvi in piedi e ringraziare Dio. Ma quando viene qualcosa di potente, allora un amen sarebbe realmente ottimo. Poi il fratello Branham dice che le denominazioni sono innestate in ciò, ma non sono uscite dalla vite originale, ma in seguito sono state innestate e portano il proprio frutto. E poi il fratello Branham dice, verso sera vi sarà una breccia, vi sarà luce al tempo della sera. Per la maturazione è necessaria la luce. Osservate come perfetta è la scrittura. È un giorno che non è chiamato giorno o notte. Senza il sole nessun frutto può maturare. E poi egli espone ciò che accadrà. Leggo ancora un brano, forse due brani. Poi il fratello Branham dice, la sposa era nella stessa condizione come al principio quando l'ho vista passare. Ma vidi che lei non era più al passo e ho cercato di riportarla al passo. Potrei dire molte cose al riguardo. Molte cose potrebbero essere dette in merito al tempo in cui viviamo. E poi egli si riferisce ad Osea, capitolo 6, verso 1. Venite, ritorniamo all'Eterno. Ricordate, egli disse che loro sarebbero stati dispersi. E così è accaduto. Ed egli chiede adesso di ritornare al Signore, dopo che erano stati dispersi. Noi tutti conosciamo la scrittura nel profeta Osea, capitolo 6. Dopo due giorni ci ridarà la vita. E qui dice, egli ci guarirà e ci fascerà. Leggiamo a pagina 12. Essi sono nel loro paese. Erano stati dispersi, erano stati accecati ed ora sono di nuovo riuniti. La tromba suona durante il sesto suggello per radunarli. La settima è la grande tromba, come l'abbiamo esposto la scorsa domenica. Le sei trombe suonano sotto il sesto suggello, come ci è stato rivelato nel sesto suggello. Ogni cosa accade nello stesso tempo. Ciò è valido soltanto per gli ebrei, mentre per noi la festa di Pentecoste dura già da quasi 2000 anni. Ancora una citazione: come predicatore del Vangelo non vedo nulla che rimane ancora se non il rapimento della sposa, perché la sposa deve essere presa prima che Israele possa riconoscere ciò che accade. Loro sono stati dispersi, sono stati accecati e vengono riuniti di nuovo. Cosa rimane? La sposa deve essere rapita. Loro devono aspettare finché la sposa se ne sia andata. Allora i profeti di Apocalisse 11 li raduneranno per la festa delle trombe e allora riconosceranno ciò che hanno fatto. Notate, durante il sesto suggello i 144.000 saranno chiamati. Questo accade tra la sesta e la settima tromba, ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 11. Ciò è in armonia con il sesto suggello. Dio sia ringraziato per la chiarezza della parola e per ogni esposizione che è venuta dalle labbra dell'uomo di Dio. E se posso enfatizzare questo ancora una volta, Dio mi ha dato sin dall'inizio il rispetto per la sua parola. L'ha messo nel mio cuore, io non posso farci nulla, ciò è stato fatto da Dio. Ve l'ho detto prima, è quasi una cosa privata, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio 1945, dopo che fuggivamo da 10 settimane, mio padre ci ha riuniti, ha aperto la Bibbia e ha letto, e la parola ha realmente toccato i nostri cuori. E dal maggio 1945 ho letto la Bibbia ogni giorno. A casa nostra la Bibbia stava sempre aperta sul tavolo, era tolta soltanto quando dovevamo mangiare e poi veniva riposta sul tavolo. Sin dall'inizio vi è stato questo collegamento, il rispetto per la parola di Dio. Ed io sono così riconoscente che il Signore, anche a voi, non soltanto io, ma tutti coloro che ascoltano adesso la parola di Dio, hanno il rispetto nel loro cuore per non aggiungere nulla, per non togliere nulla, per non interpretare nulla, ma di credere semplicemente con tutto il cuore, come ha detto la Scrittura. Nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 26, Paolo indica ciò. Negli ultimi versi che sono scritti nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 26, noi possiamo leggere, e poi anche il capitolo 28. Nel capitolo 26, verso 22, Atti degli Apostoli, capitolo 26, verso 22. Ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. E poi, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 28, Atti degli Apostoli, capitolo 28, dal verso 26, dicendo: va da questo popolo e digli, voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano ed io non li guarisca. Qui Paolo indirizza la parola agli ebrei che hanno mancato il giorno della visitazione di Dio. E chi vorrebbe leggerlo precisamente, nel Nuovo Testamento abbiamo 845 citazioni dell'Antico Testamento ed esattamente 333 si riferiscono al nostro Signore e Redentore. Antico e Nuovo Testamento sono in piena armonia. E poi Paolo espone in Romani capitolo 11 che gli ebrei sono stati accecati affinché i nostri occhi potessero essere aperti. E quando sarà entrata la pienezza dei gentili e quando avrà luogo il rapimento, allora Dio si volgerà di nuovo al suo popolo Israele pienamente. E qui è scritto in Romani capitolo 11 versi 15 e 16, Romani capitolo 11 versi 15 e 16. Infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dai morti? Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. Alleluia! Alleluia! La vite è santa ed anche i tralci sono santi. E i tralci portano il frutto della vite. Ritorniamo brevemente a ciò che abbiamo esaminato ieri sera e leggiamo al riguardo in Efesini capitolo 5, dove è scritto nel verso 27 che il Signore avrà una chiesa senza macchia né ruga. E come una sposa si prepara per il giorno delle nozze e come ella si adorna per essere irreprensibile, senza macchia, per incontrare lo sposo, così è pure con la sposa di Cristo. Nel verso 27 sta scritto, Efesini 5, verso 27, per far comparire la Chiesa davanti a sé, non davanti a qualcun altro, è la sua Chiesa, il suo corpo, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Ieri sera abbiamo letto in Levitico capitolo 19, in Levitico capitolo 20, siate santi perché io sono un Dio santo. E poi il Signore elenca ogni cosa che appartiene a una vita santa nella presenza di Dio. Ed ecco che non c'è nulla che non possa essere adempiuto. Ogni cosa è veramente facile da adempiere, se uno realmente lo vuole e se riceve grazia da Dio per ricevere una nuova vita affinché il vecchio uomo non esista più, ma che il nuovo uomo manifesti la vita di Cristo. Leggiamo cos'è collegato a ciò, vale a dire che la Chiesa, nella meravigliosa bellezza, senza macchia, senza ruga, starà davanti al Signore. E vi dico perché enfatizzo questo. Certe volte mi viene chiesto perché non parli in merito a quello che le donne dovrebbero fare e così via. Dio non mi ha stabilito per tali cose. La scrittura è molto chiara e il fratello Branham, almeno in ogni due sermoni, ne ha parlato, che le sorelle dovrebbero prendere il loro posto. Non c'è bisogno per me di dire ancora qualcosa al riguardo, ma la parola di Dio ci dà delle istruzioni che non possiamo trascurare. Dal verso 21, Efesini capitolo 5, dal verso 21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo concerne noi tutti, che conserviamo l'unità dello Spirito gli uni gli altri, che stimiamo gli altri più di noi stessi e che rimaniamo nel vincolo della pace ad ogni costo. Verso 22, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E qui abbiamo la dichiarazione, ed io penso che qualche fratello penserà adesso: bene, questa parola non è indirizzata a me. Sì, non è così? Talvolta i fratelli devono combattere con i loro pensieri, ma qui dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Sì. Recentemente, non ascolto molto i notiziari, non guardo quasi mai la televisione perché non ho tempo, ma una signora nel paese, che noi tutti conosciamo da molti anni, ha detto: io porto sempre i pantaloni in ogni occasione, non porto mai una gonna né un vestito, ma sempre i pantaloni quando mi presento. E si vantava di questo. E noi tutti sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale sappiamo che qualcosa è cambiato. Il focolare non è più un focolare. In qualche modo l'abbiamo vissuto. È una condizione come in Sodoma e Gomorra. Non per giudicare adesso, ma quando delle persone che hanno una responsabilità, una posizione, si vantano di essere omosessuali, Una volta c'era la famiglia, c'era la mamma, c'era il papà, c'era il nonno, la nonna, c'erano i figli, c'erano i nipoti. Qualcosa era ancora in ordine in quel tempo. Io ricordo pure il tempo in cui mia madre lavava i piedi a mio padre. Io conosco il tempo in cui la famiglia era realmente una famiglia. Che ne è oggi? Fratelli e sorelle, anche nell'ambito terreno, nell'ambito umano, tutto non è più come una volta. Non solo nell'ambito politico, nell'economia, in ogni altro ambito. Tutto è proprio come è stato annunciato per il tempo della fine. Una condizione come in Sodoma e Gomorra. Ma qui abbiamo il punto. Chi è veramente redento, chi è stato crocifisso con Cristo e che può realmente dire dal profondo del cuore: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora egli ubbidirà ad ogni cosa che è scritta nella Sacra Scrittura. E poi è scritto nel verso 23, ciò fa quasi male, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è il salvatore del corpo. E qui dobbiamo prestare attenzione che non giudichiamo semplicemente le sorelle. Forse ogni cosa è diventata nel modo in cui è perché i mariti non si sono sottomessi a Cristo. Perciò anche le mogli non si sottomettono più ai mariti. Per favore, non giudicate in generale qui. Mettetevi la mano sul petto e dite: Signore, che ne è di me? No come si trova mia moglie, ma come sto io davanti a te. Dov'è che ho mancato io? Diciamolo, enfatizziamolo ancora una volta. Soltanto perché noi, quali mariti, non ci siamo sottomessi a Cristo, il capo, perciò le mogli non si sono sottomesse a noi. Dunque, Dio deve aiutare noi tutti, realmente tutti, i mariti, le mogli, i figli, come è scritto qui, nel capitolo 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Sì, questo è giusto, perché è l'ordine divino. Fratelli e sorelle, se facciamo parte della Chiesa che apparirà in bellezza, senza macchia e senza ruga davanti al Signore, allora lasciate che ogni parola possa parlarci. Sottomettiamoci ad ogni parola e diciamo semplicemente: caro Signore, che la tua volontà sia fatta proprio come tu ce l'hai rivelata nella tua parola. Ed io mi sottometto ad essa per mezzo della tua grazia. Poi continua nel verso 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ed ora viene nel verso 26. Per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. Qui abbiamo una descrizione completa per i fratelli, per le sorelle, per noi tutti. Come noi, quale Chiesa, possiamo apparire davanti al Signore senza macchia né ruga. E poi ritorniamo in Primo Pietro, proprio come l'abbiamo letto ieri sera. Siate santi perché io sono santo. Quando siamo santi? quando ci sottomettiamo alla volontà di Dio, quando viviamo la parola di Dio e agiamo e camminiamo proprio come il Signore ce l'ha prescritto nella sua parola, affinché possiamo apparire senza macchia né ruga davanti al trono di grazia del nostro Dio. Poi abbiamo qui tutti gli altri passi della scrittura che ci sono stati dati. Giusto in Filippesi capitolo 1, Filippesi capitolo 1, qui l'apostolo Paolo scrive dal verso 9 al verso 11. Filippesi capitolo 1, dal verso 9 al verso 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Un momento, volevo leggere in Filippesi, Filippesi capitolo 1, dal verso 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. E se poi prendiamo Galati capitolo 5, per avere davanti a noi come Dio vuole il nostro bene, e poiché viviamo ancora nel tempo della grazia, lo Spirito di Dio è ancora all'opera. E voi lo sentite. Ciò non viene con una voce tuonante, ma avviene come abbiamo letto in merito all'amore. Anche il marito non può andare dalla moglie parlandole con una voce tuonante. Ciò deve essere avvolto nell'amore. E la moglie non può resistere. L'amore, tutto deve essere avvolto nell'amore di Dio. E qui, nella lettera ai Galati, capitolo 5, è scritto nel verso 13, Galati 5, verso 13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Poi Paolo lo riassume nella giusta maniera con queste parole. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. E poi Paolo descrive la condizione in mezzo ai credenti in quel tempo. Ed io spero che con noi sia diventato meglio. Qui sta scritto che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Si deve prestare attenzione che il nemico non abbia alcun punto per attaccare, che resistiamo all'accusatore dei fratelli sin dall'inizio, che non lo lasciamo parlare, che non lasciamo accusare più alcun fratello né alcuna sorella, ma che diciamo semplicemente: va bene, allora andiamo da quel fratello, andiamo adesso da quella sorella. Non prestate ascolto più ad alcuna accusa, ma dite a chiunque parli con voi: per favore fermati, chiamiamo adesso il fratello o la sorella. Ricevete la correzione adesso nella vostra condotta, anche gli uni verso gli altri. Poi è scritto dal verso 16: la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Lo possiamo leggere? Leggo il verso 16. Or io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Qui è descritto il combattimento interiore che dobbiamo affrontare. E beato è colui che sperimenta un rinnovamento e una nuova nascita per grazia. Nel verso 18 leggiamo: ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. E poi vengono elencate le opere della carne e alla fine, non so se sono 15 le cose che vengono menzionate, una volta le ho contate, e poi dice alla fine, nel verso 21, coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E qui c'è un punto che oggi voglio dire chiaramente. Fratelli e sorelle, la morte o nel rapimento non cambierà nulla nel nostro interiore. Soltanto il corpo viene cambiato, come nella condizione in cui siamo nell'ora della morte. Proprio come siamo nell'ora del rapimento, così incontreremo il Signore. Siamo sinceri adesso. Può il Signore portare persone nel cielo che vivono nella fornicazione, che fanno idolatria, che fanno stregoneria, che hanno inimicizie, discordia, gelosia? Qui viene elencato ogni cosa. Allora continuerebbero nel cielo in questo modo? Questo è impossibile. Queste cose devono essere tolte. Ci deve essere un totale rinnovamento interiore. Deve accadere per grazia. Diciamolo ancora una volta. La morte non cambia nulla. Come le persone vanno via da questa terra, così appariranno dall'altro lato. Se saranno nel paradiso oppure no. In ogni caso, la nostra morte non cambia nulla. Il cambiamento viene soltanto tramite la morte. Tramite la morte del nostro Signore, il quale ha dato la sua vita per noi sulla croce del Calvario e ci ha liberati da ogni impietà e ci ha fatto grazia di fare la sua volontà. Dopo che vengono elencate le opere della carne, nel verso 22 si parla dei frutti dello Spirito. Leggiamolo prima che preghiamo insieme, chiedendo a Dio che la prima condizione con noi tutti trovi una fine e che la grazia di Dio, la parola di Dio, lo Spirito di Dio è il sangue dell'agnello che hanno compiuto ogni cosa, mettano fine alla prima condizione e che il nuovo possa manifestarsi in noi. Dal verso 22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Poi l'accusatore dei fratelli non ha più alcuna possibilità, perché così è scritto: chi accuserà gli eletti di Dio? Romani capitolo 8. Cristo è colui che li giustifica. Poi il verso 24: ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Dunque, sono stati crocifissi con Cristo. E come abbiamo già menzionato, allora possiamo dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta adesso. Naturalmente, no in merito al termine messaggio. Si tratta della chiamata fuori della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Si tratta che siamo portati in accordo con Dio e con la sua parola. Si tratta che la volontà di Dio può aver luogo attraverso la Chiesa per mezzo della sua grazia. E noi tutti sappiamo che il Signore vigila sulla sua parola e che il messaggio raggiunge realmente l'estremità della terra e gli ultimi vengono chiamati fuori. Ma questa è la cosa principale: affinché la sposa dell'agnello sia lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di verità, affinché tramite questo siamo trovati nella volontà di Dio al ritorno di Gesù Cristo. Non nella vecchia condizione in cui tutte queste cose vengono elencate, che sono chiamate le opere della carne, inimicizie, contese, divisioni. Leggiamolo, guardiamoci nello specchio e invochiamo il Signore, chiedendogli di operare la piena redenzione in noi, di fare di noi delle persone che camminano nella sua parola e nella sua volontà, e tramite questo essere preparati per apparire davanti a Lui quale Chiesa senza macchia né ruga. Il messaggio ci è stato mandato, la restaurazione. L'abbiamo ascoltato come messaggio ed ora aspettiamo realmente che abbia luogo nella realtà. E come è stato detto all'inizio, proprio come la Chiesa originale è stata riempita con lo Spirito Santo e i ministeri potevano operare, così accade pure alla fine. Per grazia, noi possiamo diventare di un solo cuore e di una sola anima, e lo Spirito Santo scenderà e il luogo sarà scosso e Dio raggiungerà il suo scopo con ciascuno di noi. Ora, brevemente, una parola indirizzata a tutti i nostri fratelli e alle sorelle che vorrebbero essere battezzati. È scritto: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In primo luogo, lo Spirito di Dio scende su di noi e noi riconosciamo ciò che siamo. Chi ha sperimentato realmente una conversione ha dovuto cambiare la biancheria intima, perché si tratta di un combattimento, si tratta di pregare, di supplicare, finché realmente facciamo una breccia, finché troviamo pace con Dio. Secondo ciò che è scritto, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Noi riconosciamo che siamo perduti, riconosciamo chi siamo e quel che siamo, e poi apriamo il nostro cuore davanti a Lui e gli chiediamo perdono e la sua grazia, e poi riceviamo la certezza che Egli ci ha ricevuti e accettati, che Egli ci ha perdonati tutti i nostri peccati, come è scritto in Isaia 53, che Egli ha portato tutti i nostri peccati sulla croce. E poi, dicendo insieme a Paolo, la lettera di accusa è stata strappata. Dio ha fatto peccato colui che non conosceva peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia. Non solo giustificazione, ma la giustizia di Dio, come il fratello Branham ha detto chiaramente, che nulla ci può essere imputato, nessuna accusa può essere fatta contro di noi. Una volta per tutte non se ne parlerà più. Un pieno perdono, perfetta grazia, una piena salvezza. E poi, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E come Paolo lo espone in Efesini capitolo 4, che dobbiamo svestire il vecchio uomo e indossare l'uomo nuovo che è creato secondo la giustizia di Dio e in santità. Dunque, noi auguriamo a tutti i nostri fratelli e alle sorelle che hanno preso la loro decisione per il Signore, che ricevano per fede la certezza che sono perdonati, che entrano nell'acqua facendo un patto di buona coscienza, proprio come scrive Pietro, un patto di buona coscienza tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Come colui che si battezza è sepolto nell'acqua ed è di nuovo portato fuori, ciò mostra che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, che è morto con Cristo, essendo sepolto con Lui nella sua morte, e poi è portato fuori dall'acqua per vivere insieme a Lui in novità di vita. Dio l'ha mostrato in modo simbolico e noi sappiamo che siamo nella retta via, che siamo nella dottrina degli apostoli, che siamo stati portati indietro. E il Dio sempre fedele veglia su di noi. E l'ultimo messaggio, per favore credetemi, l'ultimo messaggio avrà come risultato la perfetta sposa di Cristo, che il Signore porterà nella gloria, nel rapimento. Ogni macchia, ogni ruga, ogni cosa tramite il sangue dell'agnello sarà lavata via. E nella parola di verità siamo santificati e suggellati con lo spirito della promessa fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ancora una volta, una parola indirizzata a tutti i nostri fratelli e alle sorelle, specialmente i nuovi arrivati. Credete semplicemente. Non avete bisogno di tempo per pensare al riguardo. Il giorno di Pentecoste, il Signore aggiunse 3.000 anime che furono battezzate in un solo giorno. Le 3.000 anime non ebbero affatto tempo per pensarci. Si ravvidero semplicemente e poi sono stati battezzati ed ogni altra cosa l'ha fatta il Signore. Dunque, non facendo promesse per il futuro, no. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Accettate semplicemente l'offerta della salvezza di Dio. Consacrate la vostra vita al Signore. Ricevete e accettate la redenzione personalmente. E poi, dopo questa riunione, andremo per i battesimi e ci rallegreremo con voi che avete consacrato la vostra vita al Signore. In questo luogo, fino ad ora, abbiamo battezzato soltanto fratelli e sorelle che hanno compiuto i 12 anni. Noi prendiamo questo da ciò che è scritto del nostro Signore. È scritto riguardo a lui della sua nascita, della circoncisione, e poi quando egli aveva 12 anni era nel tempio e parlava con gli scribi in merito alla parola di Dio. E noi abbiamo preso spunto da questo e battezziamo soltanto a partire da 12 anni. E specialmente quando i giovani hanno già consacrato la loro vita al Signore. Possa questo giorno essere un giorno speciale, non soltanto il mio ricordo personale del 2 aprile 1962. Era un lunedì mattina, prima che il sole sorgesse, ma anche un ricordo di quello che Dio ha fatto da quel tempo in voi, in molte migliaia. E come è stato detto ieri sera in merito alla Romania, abbiamo in Romania più di 4.000 fratelli e sorelle che credono il messaggio, che sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E perché c'è una simile benedizione? Perché i fratelli, sin dall'inizio, hanno lavorato insieme e c'è stato un collegamento con Dio e un collegamento gli uni gli altri. E si sono apprezzati gli uni gli altri, si sono stimati gli uni gli altri ed ecco perché Dio ha dato la sua benedizione. Oggi pregheremo per tutta l'Europa, per tutto il mondo, per tutti i fratelli e le sorelle in ogni popolo, lingua e nazione. Pregheremo affinché Dio faccia di noi delle persone amabili, non persone che conoscono meglio ogni cosa, no, semplicemente nell'amore perfetto, il messaggio portato nell'amore perfetto, non con io so tutto, no gonfiandosi, ma a causa della rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. E la rivelazione è sempre collegata con la realtà. La rivelazione di Gesù Cristo è lo svelamento di Gesù Cristo, sapendo chi è Gesù Cristo, che egli è il Signore della gloria, Dio manifestato in carne. Dunque, siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore, anche per questo fine settimana. Ricevete ogni cosa nell'amore e l'Iddio dell'amore e della grazia opererà ogni cosa in noi e in tutti i nostri fratelli e le sorelle in tutto il mondo. Egli lo porterà a compimento. E come è stato detto, alla fine il messaggio compirà ciò per cui è stato mandato. La chiamata fuori, la separazione, la preparazione, fino alla restaurazione di ogni cosa, proprio come era all'inizio. Al nostro Dio, che ha guardato tutti noi con grazia, sia l'onore e la lode, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Forse le due sorelle ci cantano un cantico, e poi tutti coloro che vogliono essere battezzati, vorremmo chiedere a loro, mentre cantiamo, che vengano qui di fronte. Cantiamo così qual sono. Per favore, venite qui di fronte, coloro che vogliono essere battezzati.
Seine Werke, herrlich in Weihe.
Amen. Amen. Ciò che occhio non ha veduto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito nel cuore dell'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Voi avete consacrato la vostra vita al Signore e oggi volete fare un patto di buona coscienza con Dio. Possa il Signore benedirvi, possa Egli essere con voi tutti, voi che consacrate la vostra vita al Signore. Molto bene, molto bene. Il Signore Dio vi benedica. Parlate tutti il tedesco, sì? E chi non lo parla, ascolterà tramite la traduzione. Preghiamo insieme. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi ti ringraziamo in particolare per tutti coloro che stanno qui, che hanno consacrato la loro vita a te, che ora fanno un patto di buona coscienza con te. Tu li hai redenti, li hai chiamati a te, li hai perdonati, li hai accettati. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore per questo e ti chiedo che possano essere consacrati a te per il tempo e l'eternità. Sii con loro tutti i giorni della loro vita. Sì, con noi tutti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Voi tutti, specialmente tutti i nostri fratelli che predicano la parola, il fratello Daniel, il fratello Müller, tutti i fratelli, il fratello Gilbert, realmente tutti i fratelli che predicano la parola. Portate speciali saluti con voi. Abbiamo già annunciato che, Dio volendo, in aprile saremo a Böblingen il venerdì santo e sabato a Salisburgo e domenica a Zurigo. E poi mi è stato chiesto, in ogni caso devo dire qui, che andremo anche in Polonia. Dopo il viaggio in Israele avremo due speciali riunioni dopo molti anni. In Polonia abbiamo avuto un meraviglioso inizio e poi naturalmente sono venute le varie interpretazioni che hanno diviso il corpo del Signore, ma Dio restaura ogni cosa. Per favore, ricordatevi tali riunioni in modo veramente speciale. E poi annunceremo pure tutte le altre riunioni che saranno nelle città europee. Del continuo le avremo sia a Bruxelles, sia a Parigi, sia a Lione, in Romania, ovunque possa essere. Al tempo giusto le annunceremo. L'importante è, fratelli e sorelle, che vi ricordiate anche di me nelle vostre preghiere. 49 anni fa non avevo ancora 30 anni e ora ne ho quasi 80. Dunque, qualcosa è diventato diverso adesso, ma la parola del Signore compie ciò per cui è stata mandata in tutti quelli che l'ascoltano e che la credono. Così vi chiediamo di portare i saluti con voi in Finlandia, in Svezia, nella Repubblica Ceca, nella Slovacchia, in Polonia, in Romania, in Italia, in Svizzera, in Francia, in Belgio. Portate i saluti in Olanda, portate i saluti con voi e possa ognuno che si è unita a noi oggi online possa ognuno ricevere e credere, possa sottomettersi a ciò e dire: Signore, fammi essere un facitore della parola, fammi vivere ciò che tu hai ordinato per me. Ogni fratello, ogni sorella possa trovare il proprio posto e possa il Signore stesso raggiungere il suo scopo con ciascuno di noi. Ricordatevi di me in questo lungo e difficile viaggio missionario di aprile. E il Signore ci porterà di nuovo insieme e ci benedirà insieme. Del continuo vi diamo il benvenuto e ci rallegriamo che in qualche modo abbiamo la possibilità di ospitarvi. E noi speriamo che vi sentiate a vostro agio in queste circostanze. La cosa principale è naturalmente l'ascolto della parola, dell'ultimo messaggio divino che Dio ci ha affidato e che noi portiamo fino all'estremità della terra. Possa Dio realmente benedire tutti in tutto il mondo per grazia. Ora chiediamo al fratello Smith, che farà i battesimi, di pregare con noi. Grande Dio, grazie che la tua parola non ritorna a vuoto, ma Signore del cielo, essa compie ciò per cui tu l'hai mandata. Oh Dio, non solo come testimonianza, ma per la vita la tua parola ci conduce. Grazie. Per favore, benedici coloro che saranno battezzati. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato online, in tutto il mondo, e che hanno il desiderio di servirti. Signore Gesù, benedici tutti coloro che hanno bisogno di preghiere. Oh Dio, tu solo sei colui che conosce ogni cosa. Tocca ognuno che ha bisogno di te, proprio come hai risposto a colui che era seduto al lato della strada. Signore, noi ti ringraziamo e chiediamo la tua benedizione. Amen. Cantiamo il coro Lode, Onore e Gloria. Mi è stato pure chiesto se ci sono ancora dei posti liberi per il viaggio in Israele. Sono rimasti due posti. Se qualcuno vuole venire, per favore fatecelo sapere oggi. Il Signore Dio volga il suo volto su di noi e ci dia la sua pace. Cantiamo Lode, Onore e Gloria.
Amen.
Wir wollen jetzt stille werden und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade und Treue, diesen Tag, den du für uns alle gemacht hast und im Besonderen für die Täuflinge, Herr. Sie haben dein Wort gehört, sie haben dein Wort angenommen und nehmen Zeugnis davon ab, indem sie sich taufen lassen, Herr. Ich bitte, dass sie nicht nur mit Wasser getauft werden, sondern dass sie auch mit deinem guten Heiligen Geist getauft werden, so wie wir alle, Herr. Wir wünschen es uns von dir und wir benötigen es, Herr. Ich bitte dies alles in deinem kostbaren Jesus-Namen und danke dir für deine Gnade und Treue. Amen.
Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, Io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.